Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao a tutti, Raffaele, e benvenuti a questo nuovo video. Come al solito, prima di iniziare, iscriviti al canale così potete sostenerlo e seguitemi su Instagram. Ero indeciso, onestamente, se continuare a fare le recensioni degli episodi di Star Trek Discovery oppure poi darci l'appuntamento a fine stagione per fare una recensione cumulativa di tutta la stagione. Però, dopo aver visto l'episodio di ieri, il quarto, devo dire per forza qualche cosa, non posso trattenermi perché, diciamo, comunque ho delle cose da dire. Come al solito nel video ci saranno spoiler, perciò non andate oltre se non avete ancora visto l'episodio, oppure continuate a guardare tranquillamente se non vi interessano gli spoiler o se avete già visto l'episodio. Allora, episodio incentrato su i Trill, su questo nuovo personaggio di Adira che si è aggiunto all'equipaggio nell'ultimo episodio e che scopriamo alla fine dell'ultimo episodio avere il simbionte di un Trill, quello di un ammiraglio che aveva lasciato questo messaggio per scoprire dove la Federazione è andata a dove si è spostata, diciamo così, dopo tutto il casino successo sulla Terra dopo il grande crollo. Allora, l'episodio appunto racconta, diciamo, si svolge con l'obiettivo di scoprire perché Adira, che si è unita appunto a un simbionte Trill, non ricorda niente del suo passato e soprattutto non ricorda niente di tutto di tutta la conoscenza del simbionte, perché come sappiamo i Trill poi si uniscono una volta fuso simbionte e ospite, le loro coscienze si uniscono e i ricordi del simbionte diventano anche i ricordi dell'ospite, quindi questo è anomalo quello che sta succedendo al Trill. Il problema di questo episodio, cioè l'episodio ha diversi problemi, ma la cosa che mi fa più, diciamo, mi prende più il cervello è che si mettono, viene praticamente sconvolta tutta la timeline e la razza Trill. Tutte le conoscenze che sappiamo sui Trill sono state bellamente ignorate. Allora, noi sappiamo, diciamo, per certo, per quello che abbiamo visto, poi principalmente i Trill vengono esplorati in Deep Space Nine grazie a Jadzia Dax e a Aisri Dax, però abbiamo anche un primo contatto, o in qualche modo chiamiamolo così primo contatto, anche in Star Trek The Next Generation. Nell'episodio l'ospite appunto, dove c'è l'ambasciatore O'Dan che era appunto un Trill, ed è proprio in quell'episodio di The Next Generation in cui si scopre che i Trill in realtà sono una razza che è formata da due specie, ovvero gli ospiti e i simbionti. Quindi scopriamo l'esistenza dei simbionti, e quindi l'ambasciatore O'Dan in realtà era proprio il simbionte, non era l'ospite, tant'è che poi viene ospitato momentaneamente su dentro Riker, come vi ho detto l'altra volta, e quindi li conosciamo qui. Ovviamente poi quando viene ripresa la razza in Deep Space Nine qualcosa è leggermente diverso, perché questo episodio della quarta stagione di The Next Generation, e quindi poi finché siamo arrivati a Deep Space Nine sono passati diversi anni, diciamo hanno cambiato alcune cose, però in Deep Space Nine la razza viene affrontata, la razza Tree viene spiegata, viene diciamo conosciamo più a fondo le loro usanze, le loro credenze e le loro anche caratteristiche di razza, appunto. Quindi diciamo mi sarei aspettato che almeno ci fosse un po' di coerenza con le informazioni che avevamo, invece no. Come vi dicevo nell'episodio, quando si pensa se è il caso di andare su Trill, sanno già che ma non hanno mai visto un ospite umano, ma a quell'epoca non sapevate neanche che esistevano i simbionti. Da dove l'avete saputo? Niente, già questo sconvolto. Vabbè, poi durante l'episodio si divide in due, diciamo in due narrazioni parallele, cioè Barnum e Adira che scendono sul pianeta così in maniera abbastanza, devo dire, incauta, perché li chiamano, venite pure, e scendono così senza alcun dubbio. Diciamo, di solito si manda sempre una squadra sul pianeta, una squadra di esplorazione, un minimo di scorta. No, invece vanno Michael e Adira, che manco è dell'equipaggio, diciamo così. E poi sulla nave invece c'è Saru che cerca di capire come poter tirar su l'equipaggio, perché appunto ormai tutti i membri dell'equipaggio iniziano a sentire il peso del fatto che hanno dovuto lasciare tutto, ormai sono soli in questo futuro imprecisato, hanno perso le famiglie, hanno perso i ricordi, e quindi diciamo devono affrontare questo trauma. Questa è una parte, devo dire, che è apprezzabile il tentativo di costruire relazioni, delle relazioni, delle interazioni fra i vari personaggi dell'equipaggio in modo migliore. Il modo in cui viene però, diciamo, non è il massimo, come decidono di iniziare a esplorare queste relazioni, un po', forse un po', non dico banale, perché comunque non abbiamo mai visto un invito a cena, diciamo, in cui tutti gli ufficiali di plancia sono a cena con Saru, e quindi è un punto di inizio, però mi è sembrato un po' sbrigativo, soprattutto alcune dinamiche. E poi una cosa, cercano di puntare sempre su, finalmente, sulle relazioni nell'equipaggio. Però sono quattro stagioni e io ancora faccio difficoltà a conoscere i nomi degli ufficiali di plancia. Cioè, mentre in tutte le altre serie, già dal primo episodio sappiamo chi sono, i nomi, i cognomi, il ruolo, e viene ripetuto, vengono nominati sempre. Cioè io già dal primo episodio di Star Trek The Next Generation sapevo che c'era Geordi La Forge, sapevo che c'era Data, sapevo che c'era Riker, Diana Troy, Tasha Yar, li conoscevo tutti. Qui, cioè, veramente è difficile, a parte che non me li ricordo proprio ancora, perché saranno stati nominati uno o due volte in tutti gli episodi, ma veramente c'è sempre di sfuggita la presentazione di questi personaggi. Nelle serie precedenti spesso invece c'era l'episodio dedicato a un membro specifico dell'equipaggio, in cui era lui che raccontava quasi in prima persona, oppure comunque c'era una situazione che lo riguardava come protagonista e quindi potevamo approfondire questi personaggi. Qui a malapena il nome ci dicono, e quindi è difficile anche appassionarsi a questi personaggi. Già sono costruiti male, già sembra spesso Beautiful, una soap opera spaziale anziché appunto Star Trek. Se poi non me li presenti, non me li fai in qualche modo conoscere, io non mi posso appassionare, non posso affezionarmi a questi personaggi. L'unico personaggio, secondo me, che ha uno spessore, che in qualche modo, diciamo, ti fa appassionare, o comunque ti fa piacere vederlo interagire, secondo me, è Giorgio, che comunque ha una sua una sua costruzione, un suo approfondimento dovuto a tutti i fatti precedenti che ci sono stati. Quindi per questo in qualche modo hai visto il personaggio evolversi, per quanto magari l'evoluzione sia stata forzata in alcuni passaggi, un po' eccessiva, veloce, però è un personaggio che tu conosci, hai visto interagire molte volte, hai visto il suo percorso, e quindi ti può appassionare, ti può essere simpatico, ti puoi affezionare a questo personaggio. Quindi questo per quanto riguarda il racconto, la narrazione di quello che succede sulla nave, mentre Michael e Adira vanno sul pianeta. Sul pianeta continuano qui a sconvolgere la narrazione dei Trill, perché appunto dicono che la società è Trill è sull'orlo del collasso, perché non ci sono più ospiti per accogliere i simbionti, perché tantissimi sono stati uccisi durante il crollo, sono morti durante il crollo, perché erano sulle navi della Federazione, e quindi la maggior parte di questi che sono morti erano quelli adatti ad accogliere un simbionte. In realtà questa cosa viene smentita durante Deep Space Nine. Durante Deep Space Nine, nell'episodio in cui Jadzia riscopre il fatto che lui, tra i suoi ospiti c'era un serial killer, c'era Joran Belar, che poi era diventato Joran Dax, e scopriamo che in realtà, anche se per diventare un ospite era richiesto tanti test, un tirocinio, comunque non era facile diventare un ospite, tant'è che dicevano inizialmente che solo uno su mille era candidato a poter accogliere un ospite, perché non era per tutti. Poi in realtà scopriamo, grazie a questo episodio, che in questo momento mi sfugge il titolo, però è un episodio di Deep Space Nine, in cui poi scopriamo che in realtà questa è una cosa che aveva diffuso la società Trill, il governo Trill, per evitare che i simbionti venissero, diciamo, quasi cacciati da chiunque, ma fosse solo l'istituzione del governo Trill a decidere chi dovesse diventare ospite. Tant'è che poi alla fine dicono che almeno il 50% della popolazione Trill è adatto ad ospitare un simbionte. Quindi tutto quello che viene detto in questo episodio è basato sul nulla, tutte le reazioni, cioè in realtà il popolo Trill, a meno che non è estinto proprio come numero, ma Comunque gli ospiti per i simbionti non dovrebbero mancare. Se abbiamo una popolazione di 1.000 Trill, almeno 500 sono già degli ospiti possibili. Quindi, diciamo, tutta la storia che si basa su questa qua, che all'inizio dicono che il popolo Trill può essere salvato da Adira, poi alla fine, perché se realmente anche altre razze possono essere ospiti dei simbionti, allora possono sperare di salvare la società Trill con appunto degli ospiti provenienti dagli altri pianeti. Quindi, diciamo, si basa tutto su questo, poi, diciamo, la dinamica dell'episodio. Poi ad un certo punto, anzi, segnatelo, al minuto 32, l'episodio diventa assurdo, qualcosa di assurdo. Si sono inventati, mentre Adira entra nell'acqua, dovrebbe avvenire l'incontro con i suoi simbionti. Invece, qui non si sa, non si capisce, Adira entra in acqua e scompare. Cioè, sembra quasi che si scioglie nell'acqua. A quel punto Michael vuole entrare nell'acqua. Vabbè, non dovrebbe entrare perché comunque le piscine sono sacre. Poi c'è un attimo, ma 10 secondi di dibattito. Poi alla fine si convincono ad entrare. E anche Michael si dissolve nell'acqua e ricompaiono in un mondo immaginario. Non si sa come, dove, che cos'è sta cosa. In cui c'è Adira che dovrebbe in qualche modo riuscire a far pace con i suoi ricordi e poter ritornare, diciamo, ritornare da dove erano partiti. Però Adira è spaventata perché ci sono degli strani filamenti che la cercano di avvolgere. Arriva Michael, 3 secondi. Capisce che quelli filamenti non sono pericolosi, ma è solo i suoi vecchi ospiti che cercano il suo simbionte che cerca di entrare in contatto con lui. E chi sei? Cioè, come l'hai fatto a capire? Tirando un pizzicotto ad Adira? Ma vabbè. Poi, quindi capisce, inizia, i filamenti iniziano a entrare in collegamento con Adira e inizia a ricordare. Ogni volta stessa storia, interrompe perché non vuole doloroso il ricordo. Michael gli dice una frase e si convince ad andare avanti. Dopo 2 o 3 volte di sta solfa, alla fine capiamo tutto che cosa era successo. Riacquisisce i suoi ricordi, ritorna, diciamo, ad essere quindi un simbionte con l'ospite Trill normale, e di colpo ritornano nella piscina, cioè, non lo so come, neanche come si rimaterializzano. Boh, no, vabbè, non ci voglio pensare. Grande festa, tutti contenti. Abbiamo salvato anche il popolo Trill. Riconoscimenti a destra e manca. Ritornano sulla nave e con la ciliegina finale scopriamo che durante la riunione, diciamo, durante i ricordi in cui scopre cosa è successo ad Ira, sappiamo che l'ospite precedente era in realtà il suo ragazzo Gray, che aveva, diciamo, ha avuto il simbionte dall'ammiraglio. Poi c'è un incidente, muore e quindi lei si offre di ospitare il Trill. E quindi, diciamo, acquisisce anche i ricordi dell'ospite di cui lei era innamorata. Chicca finale, scopriamo che invece questo Gray, questo ospite precedente, non è solo un ricordo, ma è anche quasi una figura invisibile che sta accanto ad Adira, con cui ci parla, interagisce, ma non a livello, cioè proprio come personalità indipendente. Non è solo una cosa frutto dell'immaginazione di Adira, ma viene, sembra che viene presentato proprio come un personaggio indipendente, che onestamente mi pare una grandissima c***a. Scusate se uso questi termini. Quindi vedremo come si va a evolvere la situazione di questo personaggio. Poi Adira, cioè, avendo ricostruito i ricordi, dà a Michael le coordinate dove si è diretta la federazione, quindi in teoria dovremmo essere addirittura d'arrivo a trovare la federazione. Ovviamente il prossimo episodio succederà un casino e guarda caso quelle coordinate non saranno più corrette. Va bene, che dire, ci provano. Ma non ci riescono, non è proprio il loro mestiere, quasi quasi dire, mi viene da dire. Non riescono a fare un episodio come si deve. Ci stanno provando, però se già mi sbagliate le basi, già non mi controllate quello che è già stato detto, quello che è già successo. Sì, avete voluto spostare i fatti 1.000 anni in avanti. E quindi così stiamo al sicuro con la timeline. E sì, cioè quello che fate non fa casini nel futuro, ma c'è tutto il passato dalla Federazione e di Star Trek che dovete tenerne conto. Invece fate un po' come cacchio vi pare. Vabbè, speriamo che questo tentativo ulteriore di ravvivare le interazioni fra i personaggi continui. Quindi vediamo un po' di più il timoniere, perché è dal secondo episodio che il timoniere, il tenente, vede, non mi ricordo, vabbè, il pilota, sembra nascondere qualcosa. A me è venuto quasi da pensare che controllo in realtà si è trasferito a un certo punto. Negli impianti cibernetici che ha il timoniere sull'occhio, comunque diciamo in qualche modo è interconnessa, però vedremo. Però è un personaggio da esplorare. Oggi abbiamo visto Stamets che, diciamo, impazzito di colpo, ha avuto qualche problema di interazione con Tilly e col pilota, appunto, col tenente. Poi c'è il medico che cerca di occuparsi della psiche dell'equipaggio, diciamo così, dello stress. Saru che prova a creare l'equipaggio famiglia. Vedremo come procede. Speriamo che riescano a approfondire un po' di più questo aspetto e anche in maniera un po' più da fare. Da farsi da riuscire ad affezionarsi ai personaggi. Vediamo. Intanto mi hanno distrutto il popolo Trill. Si sono inventati cose che non esistevano. Abbiamo visto cose abbastanza insensate. Quindi, diciamo, comunque, ma la qualità non è ancora accettabile, secondo me. Va bene, grazie per avermi seguito fin qui. Oggi è venuto forse un po' più lungo. Ho sproloquiato parecchio soprattutto su Star Trek vecchi. Perché comunque, essendo un trekker, non posso che non far riferimento a tutti gli Star Trek. Per me Star Trek è un unico universo, e quindi, diciamo, va gestito in maniera, corretta. Come al solito, se avete visto l'episodio, ditemi cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se ritenete che queste contraddizioni, questi errori alla fine non contino più di tanto, oppure se siete di quelli che pretendono che alcune cose vengano rispettate e seguite correttamente. Lasciatemi un like, anche un dislike se non siete d'accordo. Iscrivetevi al canale come sempre, sostenete il canale, fatelo conoscere anche condividendo il video sui vostri social, seguitemi su Instagram e ci vediamo al prossimo episodio o alla prossima recensione. Ciao e buona serata.
Recensioni a 8 bit, considerazioni zippate da copiare e incollare, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Raffaele Gianpetruzzi, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media, sul canale YouTube Raffaele Gianpetruzzi, sul profilo Instagram Latitudine Zero, sul canale Telegram Latitudine Zero e sulla nostra community Telegram t.me/lzcommunity. Oppure scrivendoci all'indirizzo email podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun recensore sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e il team di Latitudine Zero vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio in un punto imprecisato del cyberspazio. E ricordate, la forma è la carne del pensiero, come il pensiero è l'anima della vita. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code SHAKE for 15% off. That's kachava.com and use code SHAKE. KACHAVA.com, code SHAKE.